Un uomo sta tornando a casa nella notte di Roma. Ha passato una bella serata nella sua nuova città, in cui è venuto ad abitare da pochi mesi. La vista viva, allegra, incendiata dalla musica, da feste che sbocciano a ogni angolo della strada, da gente anche ubriaca, ma ubriaca bene. Sono i frutti maturi dell'estate romana, un'iniziativa promossa nel 1977 dall'assessore Renato Nicolini per rianimare anche culturalmente una città stremata dall'afa e svuotata dalle ferie d'agosto. L'estate romana si sta rivelando un successo imprevisto e clamoroso. Ha portato la musica, il cinema e l'arte in ogni quartiere. Adesso tutti i più importanti musicisti d'Italia fanno a gara per esibirsi nella capitale, ognuno desideroso di portarsi a casa un piccolo pezzo di Roma. È l'estate del 1980, un'estate per certi versi anche tremenda per l'Italia, straziata il 2 agosto dalla strage terroristica alla stazione di Bologna. Italiani che uccidono altri italiani, inermi, gente comune, donne, bambini, anziani in partenza per le vacanze. Anche come gesto di reazione a questa cupezza, come a sfidare questa lunga notte dove il buio è più fitto, quell'uomo entra in casa, al numero 7 di Vicolo del Buco, in piena Trastevere, si siede al pianoforte e inizia a scrivere una canzone. Quell'uomo è Lucio Dalla. Quella canzone si chiama La Sera dei Miracoli e si apre con dei versi profetici. E la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Versi che stanno bene su tutto, soprattutto su un altro uomo venuto da lontano, molto più lontano di Bologna, che arriva a Roma anche lui nell'estate 1980 per diventare un re, l'ottavo re di Roma, Paolo Roberto Falcao. Io sono Giuseppe Pastore e questo è La Stanza dei Bottoni, un podcast di cronache di spogliatoio. Qui vi racconteremo le stanze più metaforiche e virtuali del calcio italiano, ma anche quelle più concrete, più reali, arredate con gusto più o meno rivedibile. Storie di divani, di letti, di scrivanie, di tavoli, dove sono stati firmati contratti leggendari alla fine di trattative prima impossibili, poi improbabili, poi difficili, finché non si sono avverate. Storie di uomini controversi, di imprenditori visionari, di numeri a sorpresa, di trovate geniali, di italiani al loro meglio e al loro peggio. Buon divertimento! Nel 1980, dopo 14 anni, la Federcalcio ha finalmente deciso di riaprire le frontiere e permettere a ognuna delle 16 squadre di Serie A il tesseramento di un calciatore straniero. La media gol del campionato è ormai raso terra. Si segna pochissimo, abbondano gli 0-0. Il calcio italiano è stato anche scosso alle fondamenta dal terremoto del Totonero, che ha picconato ogni residua credibilità agli occhi della società civile. Serve aria fresca, si riaprono le finestre. Eppure, siccome siamo in Italia, la riapertura rischia di saltare fino all'ultimo minuto a causa dell'intervento della politica. Si tratterebbe di una questione morale. In questo momento stiamo chiedendo grossi sacrifici agli italiani per combattere l'inflazione, dichiara a metà luglio Enrico Manca, ministro del commercio con l'estero. Non ci sembra opportuno autorizzare l'invio oltre frontiera di svariati miliardi di lire per assicurare la presenza negli stadi di qualche asso del pallone. Ma per una questione morale contro la riapertura ce n'è anche un'altra, ancora più urgente. Il bisogno di milioni di italiani di tornare a divertirsi e persino a sognare ogni domenica pomeriggio, in fuga dall'amarezza e dalla pesantezza di quegli anni di piombo che per fortuna stanno finendo. Così, nel giro di poche settimane, 11 squadre su 16 si avvalgono della possibilità di comprare uno straniero. Ed ecco ve li elencati in ordine di fortuna nel calcio italiano. All'11° posto Luis Silvio Danuello, attaccante brasiliano alla Pistoiese. Al 10° posto Sergio Fortunato, attaccante argentino al Perugia. Al nono posto Eneas, attaccante brasiliano al Bologna. All'ottavo posto Herbert Neumann, centrocampista tedesco all'Udinese. Al settimo posto Michel Van de Korput, difensore olandese al Torino. Al sesto posto Juari, attaccante brasiliano all'Avellino. Al quinto posto Herbert Proasca, trequartista austriaco all'Inter. Al quarto posto Daniel Bertoni, attaccante argentino alla Fiorentina. Al terzo posto Liam Brady, regista irlandese alla Juventus. Al secondo posto Ruud Krol, libero olandese al Napoli. E poi il divino Paolo Roberto Falcao, centrocampista brasiliano alla Roma. La pronuncia esatta sarebbe Falcon o addirittura Fausson, ma per i romanisti diventa subito Farcao.
In che senso?
In verità, il grande nome brasiliano che Dino Viola dovrebbe regalare ai tifosi giallorossi è un altro, in effetti ancora più altisonante. Niente meno che Zico, il Pelé bianco, il numero 10 della Seleção, stella di prima grandezza del Flamengo, concupito da tutte le squadre del mondo, compreso il Milan, che però viene retrocesso in Serie B, poiché coinvolto nel calcio scommesse, così come la Lazio, che ha appena fatto in tempo a presentare ai tifosi il suo straniero, il fortissimo olandese René van de Kerkhoff, dal PSV Eindhoven, per poi vederlo scappare dopo che anche la Lazio è stata retrocessa in Serie B. Gli ultimi stranieri della Roma erano datati 71-72, lo spagnolo Luis del Sol e il brasiliano Amarildo, all'inizio di un decennio con pochissime soddisfazioni. Una vera e propria rometta, che ha persino rischiato di finire in Serie B nel maggio 79, salvata da 1-0-0 ad Ascoli, un biscotto che ha garantito a entrambe le squadre la salvezza aritmetica all'ultima giornata. Quel 79 era passato alla storia del calcio romano anche per circostanze più tragiche. Il 28 ottobre un razzo sparato dalla curva sud, dopo un'assurda parabola di 150 metri, ha colpito e ucciso Vincenzo Paparelli, tifoso della Lazio sistemato nella curva opposta dell'Olimpico.
Intorno alle 13.30 un razzo di particolare potenza è partito dalla curva sud ed ha raggiunto, attraversando tutto lo stadio, la curva nord. Lì ha colpito al volto un tifoso, Vincenzo Paparelli, di 33 anni.
Ma nel 79-80 alla Roma è arrivato il barone Nils Liedholm e il vento è girato. Un sesto posto e soprattutto la Coppa Italia, vinta ai rigori contro il Torino, che dà diritto a partecipare alla Coppa delle Coppe. La Roma di Franco Tancredi, Carlo Ancelotti, Bruno Conti, Roberto Pruzzo, Agostino Di Bartolomei. Una squadra che sta imparando un calcio nuovo, imperniato sul gioco a zona. Una rivoluzione tattica per un certo calcio italiano polveroso e conservatore che si divide sull'innovazione di Liedholm. L'occasione di comprare uno straniero accende la fantasia del popolo giallorosso, il cui unico scudetto risale al 1942, un successo trattato persino con disprezzo dal resto del paese, che si riferisce a quel titolo come lo scudetto di Mussolini. Da poco più di un anno la Roma è di proprietà dell'ingegner Dino Viola, imprenditore di origini toscane, che si sta calando con passione ma anche con pragmatismo nel ruolo dell'uomo che può rilanciare l'immagine e il palmarès della squadra più tifata della città, depressa nel decennio precedente anche dallo storico scudetto della Lazio nel 74. Certo, per pensare di poter duellare contro la Juventus o l'Inter o la Fiorentina di Antognoni, serve un grande colpo, magari in attacco, e tutte le strade portano a Zico. Non si può certo dire che la Roma si nasconda. Viola rilascia parecchie interviste in cui fa apertamente il nome del Galigno, e in effetti è verificato almeno un pranzo a tre tra Zico, Viola e Liedholm, senza però aver fatto i conti con la strenua resistenza del Flamengo. Sono tempi in cui la scaramanzia nel calcio non è ancora arrivata, soprattutto in sede di mercato. Le TV locali romane, appena nate e subito debordanti nei palinsesti e nei toni, cavalcano l'onda proponendo a getto continuo poche immagini sgranate, sempre quelle dei gol di Zico con la nazionale e con il Flamengo che hanno oltrepassato l'Oceano Atlantico. Però basterebbe guardare un po' più a sud, nel Rio Grande do Sul, nella parte del Brasile più ricca e meno folcloristica, per trovare un tesoro nascosto. Liedholm lo conosce bene e sotto sotto non gli dispiacerebbe che Viola cambiasse obiettivo. In fondo non è che di Zico ci sia tutto questo bisogno. Del resto all'ala destra da spettacolo un giocoliere che nel giro di 2 anni prenderà il soprannome proprio di Mara Zico, la crasi tra i due calciatori più forti al mondo. Servirebbe uno di quei giocatori che oggi chiameremmo tuttocampista, un centrocampista box to box, un po' Beckenbauer e un po' Rivera, per stare sugli anni 70. esiste, è brasiliano, viene da Porto Alegre, dove fa freddo, non ci sono spiagge, non ci sono favelas, non ci sono bambini che giocano scalzi a Copacabana. Paolo Roberto Falcao ha la pelle appena olivastra. È alto, biondo, ha gli occhi chiari, ha un portamento regale, non le movenze nervose da ballerino di samba dei soliti brasiliani che giocano in nazionale. Lui ai mondiali del 78 nemmeno ci è andato, pare per qualche dissapore con il CT Claudio Coutinho, che lo avrebbe portato ma solo come riserva. Con la Seleção vanta appena 14 presenze e 2 gol, anche se è stato eletto per 2 anni di fila il miglior giocatore del campionato, premiato con la Bola de Ouro, e adesso ha trascinato l'Internazionale Porto Alegre in finale di Coppa Libertadores. A primavera dell'80, l'Internazionale ha ricevuto una proposta da parte del Milan, ma la trattativa si è arenata subito. Coinvolti nello scandalo del calcio scommesse, impossibilitati a sapere con certezza la categoria in cui avrebbero giocato l'anno successivo, i rossoneri non hanno potuto affondare il colpo. Ma è proprio un ex milanista a traghettare in Italia Fausson, o Falcao per farla più semplice. È Dino Sani, strepitoso regista brasiliano campione del mondo 58, che ha fatto le fortune del primo Milan di Nereo Rocco, prendendo a centrocampo il posto proprio di Nils Liedholm. È stato lui a sgrezzare il giovane Falcao nell'Internazionale dei primi anni 70, a insegnargli i rudimenti del ruolo che in Sud America chiamano volante, sia in portoghese che in spagnolo. Al volante spetta la maglia numero 5, quella che indica o comando do jogo. Ai mondiali di Messico, quelli col Brasile più forte di tutti i tempi, la 5 la indossava il giovane Clodoaldo, sontuoso regista del Santos, la cui fama è stata oscurata dai 5 numeri 10 schierati tutti insieme in attacco. Ma molti appassionati italiani non conoscono ancora tutte queste sfumature. In Italia il 5 è il numero dello stopper, e nella stagione 79-80 il 5 della Roma è stato Maurizio Turone, detto Ramon, che passerà alla storia del calcio italiano e romanista non proprio per i suoi piedi, quanto per un colpo di testa che avvelenerà per anni i tifosi della Roma. Ma questa è un'altra storia. La storia di Falcao alla Roma, invece, si mette in moto a metà luglio e forse inizia da un incontro a casa di Dino Viola, tra il presidente e Nils Liedholm, rientrato apposta in aereo da Stoccolma. È una domenica pomeriggio e la TV è accesa sulla Rete 2, dove stanno trasmettendo una delle partite più memorabili della storia del tennis, Borg-McEnroe, finale di Wimbledon a 3 ore e 53 minuti sul filo dei nervi e della classe, uno spettacolo che ipnotizza il barone per un po' prima di tornare a parlare di Zico e Falcao. A quanto pare, visto che Zico è un patrimonio nazionale brasiliano e la trattativa col Flamengo si sta dilungando troppo, Liedholm propone di cambiare obiettivo. Falcao è certamente un acquisto di minor spessore, meno appariscente, guadagnerà meno centimetri quadrati di Zico sulle prime pagine dei giornali, ma per il gioco che ha in mente lui è l'ideale. Il 19 luglio l'ingegner Viola prende in gran segreto un aereo per Porto Alegre, una città che a stento gli italiani sanno collocare sulla cartina del Sud America. Quel giorno incontra José Asmus, presidente dell'Internazionale, e gli offre un po' di soldi. Sulle prime si parla di 2 miliardi di lire, una cifra che è difficile rifiutare, ammette Asmus. Se solo la mettessimo in banca, ci frutterebbe più interessi di quanto possiamo guadagnare in tutto il campionato. Un'offerta del genere suscita ovviamente il classico clamore a orologeria dei moralisti, tanto da far intervenire direttamente il presidente Viola, da sempre allergico alla retorica. La cifra esatta è $1.700.000, che corrispondono a 1.411 milioni di lire al cambio attuale. Pagheremo in 3 rate nell'arco di 2 anni, $578.000 subito, $561.000 tra un anno e altri $561.000 tra 2 anni. A questo denaro vanno aggiunti 2 incassi da $250 milioni netti per 2 amichevoli tra Roma e Internazionale previste per l'80 e l'81. Viola non ce li ha, o perlomeno non ce li ha tutti subito per ottemperare la prima scadenza tassativa imposta da Asmus, ma è un uomo onesto, rispettato, di parola, e riesce a farseli prestare dal suo amico Vasco Farolfi, presidente del Montevarchi, con la promessa, naturalmente rispettata, non solo ovviamente di restituirgli la somma, ma anche di portare la Roma di Falcao allo stadio Gastone Brilliperi di Montevarchi, non appena ce ne sarà la possibilità. E succederà il 3 settembre 1980, quando la Roma segnerà 6 gol, 3 Pruzzo, 1 Ancelotti, 1 Rocca, 1 Falcao. Anche se le emittenti locali rimangono un po' spiazzate, costrette a sostituire i filmati dei gol di Zico con una trentina di secondi scarsi, sgranati, sfocati di Falcao che corre a testa alta sui campi brasiliani, Roma segue la trattativa col fiato sospeso, dividendosi tra i concerti dell'estate romana e le gare delle Olimpiadi di Mosca in televisione, dove l'atletica italiana ottiene due successi memorabili con Pietro Mennea, medaglia d'oro nei 200 metri, dall'ottava corsia in furibonda rimonta sul britannico Wells, e Sara Simeoni, che sbaraglia la concorrenza nel salto in alto, e poi sul podio canta commossa Viva l'Italia di un altro romanista come Francesco De Gregori, al posto dell'inno di Mameli che non può essere suonato perché l'Italia ha aderito in parte al boicottaggio promosso dagli Stati Uniti. L'accordo privato tra Roma e Internazionale viene firmato dal presidente Asmus e dai due rappresentanti del club, Aldo Raia e Giuseppe Marcheggiano. Il 25 luglio, nelle stesse ore in cui la Lazio viene condannata alla retrocessione in Serie B per illecito sportivo, la stampa brasiliana pubblica le prime foto in cui Falcao, accanto alla madre Aziz, indossa già la bellissima maglietta della Roma 79-80, quella soprannominata Ghiacciolo, con lo sponsor tecnico Pushen, una ditta abruzzese che in quegli anni apporrà il proprio marchio su divise che diventeranno veri e propri oggetti di culto. Dopo la firma, Paolo Roberto Falcao va a festeggiare con un suo amico fraterno, Pato Moure, radiocronista di Radio Gaúcha, a cui Falcao ha chiesto di accompagnarlo in Italia per aiutarlo ad ambientarsi. Intanto si mettono in macchina e vanno a cena fuori a Caxias do Sul, una cittadina piena di italiani a un centinaio di chilometri da Porto Alegre. Ricorderà tanti anni dopo Pato, al sito ufficiale della Roma: alle 5 del mattino ci mettemmo in macchina per tornare a casa. Paolo dormiva, io ebbi un colpo di sonno, rischiamo di finire in un burrone alto 40 metri, ma mi svegliai in tempo e riuscì a frenare, per fortuna mia, di Paolo e dei tifosi della Roma. Falcao ha ancora un'ultima cosa da fare prima di salutare Porto Alegre e l'intero Brasile, tra le reazioni di cordoglio della sua tifoseria, che grazie a lui aveva festeggiato per la prima volta il titolo nazionale, e non una volta sola, ma addirittura tre: 75, 76, 79. L'ultima sfida è la più suggestiva, la finale di Libertadores, che l'Internazionale deve giocare andata e ritorno contro il Nacional Montevideo. Falcao si fa attendere, ma poi sceglie di indossare per l'ultima volta la maglietta granata dell'Internazionale. Anche se la magia sarà già volata via, forse partita in anticipo per Fiumicino, e vincerà la Garracharrua. 0-0 in Brasile e 1-0 Nacional in Uruguay, con gol decisivo di Valdemar Victorino, un altro giocatore accompagnato da grandi speranze, che vedremo in Italia due anni dopo con la maglia del Cagliari e si rivelerà un flop colossale. La gara di ritorno si gioca il 6 agosto e meno di 100 ore dopo Falcao è già dall'altra parte del mondo. Arriva a Fiumicino alle 9.35 nel giorno di San Lorenzo, atteso e desiderato come una stella cadente, 10 agosto 1980. E sembra davvero di sentire Lucio Dalla. Si muove la città con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Migliaia di tifosi, 6.000 per i giornali, in una Roma teoricamente deserta per l'agosto, invece piena di fiori, sciarpe, bandiere, tutti a boccheggiare nell'afa, nel grande androne degli arrivi di Fiumicino, dove ovviamente l'aria condizionata va in tilt dopo 5 minuti. L'assalto a Falcao parte immediatamente con migliaia di tifosi e curiosi, molti dei quali impiegati a Fiumicino, e subito doni per la nuova stella, berretti, bandiere, mazzi di fiori. Uno gli mette in testa uno zuccotto di lana giallo-rosso, qualcun altro addirittura gli regala il modellino di una biga. Un baccanale fuori stagione, come nella scena descritta da Massimo Fabbricini sul Corriere della Sera. Un trattorino coperto da un drappo giallo-rosso inneggiante all'asso brasiliano è andato ad agganciare un jumbo che non c'entrava nulla e lo ha trascinato fin quasi all'uscita per mollarlo con disgusto quando si è scoperto che l'aereo giusto era un altro, quello verso il quale già era tesa la passerella telescopica per i passeggeri. Alla sua prima apparizione romana, Falcao viene squadrato come se fosse Anita Ekberg nella Dolce Vita di Fellini. Abito di buon taglio color pavone, camicia in voile a righe, cravatta di maglia con tanto di monogramma con le iniziali, alto, flessuoso, ossatura minuta, morbido cespuglio di capelli riccioluti, solo un tantino olivastro, dall'idea di uno svedese abbronzato più che di un sudamericano. Dietro di lui c'è anche l'amico Pato, più defilato, che accetterà volentieri il dilagare della leggenda metropolitana secondo cui Pato e Paolo sono fratelli di latte. Se nell'estate del 1980 lo spettro dei sentimenti degli italiani si muove come il pennino di un sismografo passando dall'orgoglio allo sgomento per i fatti che succedono il 2 agosto alla stazione di Bologna, l'estate del romanista è all'insegna di una lunga, immobile e inaccessibile speranza, destinata a durare almeno fino alla prima giornata di campionato, quando la Roma giocherà a Como. Tante volte abbiamo associato la rinascita del calcio italiano negli anni Ottanta alla rinascita del paese intero, fuori dagli anni di piombo. Questo è particolarmente vero per la Roma. Al di là delle sue enormi qualità tecniche, oltre anche alle sue innate doti di leader, Falcao si farà carico di traghettare la Roma nel futuro, nel calcio a colori. Fino agli anni 70 alla Roma era proibito parlare di vittorie, l'unico scudetto è la salvezza. Ma Falcao cambierà il panorama. Farà tutto, coprirà, imposterà, salverà sulla linea, segnerà di testa, segnerà su punizione, picchierà e verrà picchiato in modo intimidatorio, come succederà al 14° secondo di Juventus-Roma del 10 maggio 81, ricevendo il benvenuto da Beppe Furino. Sarà l'equivalente calcistico di Leonardo DiCaprio in Inception. Sarà lui ad avere il potere di far uscire la Roma e i romanisti dalla prigionia del sogno, come dirà Dino Viola negli spogliatoi di Marassi. Non sarà quella la sera dei miracoli, ma il pomeriggio dell'8 maggio 1983. Questo era La stanza dei bottoni, un podcast di cronaca di spogliatoio, scritto e interpretato da Giuseppe Pastore, musiche editing Pietro Paletti, supervisione editoriale Gianluca Fraula.